Buongiorno Giovanni Gozzini.
Non c'è stata la sigla con Paul McCartney?
Non c'è stata la sigla, ma questa è la regia che decide.
Ah, fa un segno di ghigliottina.
E io so cosa vuol dire, te lo spiego dopo. Mi hai fatto scappare la Chiara Brilli. Giovanni Gozzini, la Chiara Brilli ha detto no. Io.
Mi dispiace.
Quindi in questo momento siamo two fools of the hill. Siamo
di
due.
Bellezza in questa redazione. Si è allontanato. Io però, Jimmy, ti volevo chiedere tante cose. Ci sei te perché Palumbo è in Marocco?
Esatto.
Giusto?
Sì, Palumbo in questo momento sta meglio di me e sta meglio di te.
E speriamo che torni.
Io
te le volevo chiedere se te hai conosciuto mai Dennis Conner.
Lo skipper,
fascistone ciccione,
sì, di San Diego,
del mondo della vela, l'hai conosciuto?
Certo, come no, io ho bazzicato i yacht club, non ha una buona reputazione personale,
appunto, ma te lo volevo chiedere,
no.
Confermi?
Sì.
Antipatico?
Non ti dico la parola che viene usata negli ambienti,
sì,
perché ci sarebbe il beep americano, beep.
Sì. Perché lui è l'uomo che dopo 100 anni, non so quanto, perse il titolo della Coppa.
Sì, è l'unico che l'ha persa e l'ha vinta.
E poi l'ha riconquistata. Sì. Ha scritto un libro, Comeback si chiama, mi sembra.
Non lo so, non il libro.
Però un grande velista, indubbiamente, però molto grasso e molto fascistone.
Ecco, sul fascistone, nell'ambiente velico di politica se ne parla poco, perché c'è questa regola non scritta che in barca non si parla mai di politica, perché è un ambiente molto, molto
autoritario, comanda uno solo in barca.
L'ultimo, se ti ricordi, quando ci fu l'incidente della Concordia, un commodore americano, un ammiraglio americano disse queste parole tradotte più o meno così: sulle navi, anche su quelle commerciali, è rimasta l'unica forma di dittatura assoluta sul pianeta, perché sulla barca ci può essere soltanto una persona che è responsabile, e per questo Schettino è colpevole, perché c'è solo un'autorità
e tutto ricade sulle sue spalle.
Esatto.
In quel caso lì era anche giusto. Poi allora, prima che tu mi chieda della Leopolda eccetera, io volevo sconsigliare un libro che mi sta capitando di leggere, perché naturalmente l'anno prossimo c'è l'anniversario, mi tocca scrivere anche a me un libro sul 68 e mi sto occupando di terrorismo. Allora, Roberto Calasso, che forse te conosci, è uno flippato con l'India, direttore di Italia Delphi, e ha scritto un libro sull'argomento che già il titolo è L'innominabile attuale. Io non ho mai letto niente di Calasso, perché insomma è un po' inutile, ecco, quelle cose sulla filosofia indiana, però questi sono gusti personali. Questo libro è una bischerata totale, per questo lo sconsiglio, nel senso che lui sostiene, la tesi è questa, ci ricollega poi alla violenza sulle donne, perché lui dice quello che fa scattare il terrorismo attuale è la pornografia in internet. Perché naturalmente, lo capite da soli, allora questi arabi la vedono, si incavolano e sviluppano questo odio per l'Occidente. Anzi, naturalmente lui, essendo questo filosofo sempre un po' lambiccato, è quel misto di attrazione e di repulsione che ti procura la pornografia. Allora, basta leggersi un po'. C'è una banca dati, che ce ne sono diverse, insomma, quella più considerata è la Global Terrorism Database, GTD, vi invito a visitarla. È un po' macchinoso come interfaccia, non molto user-friendly, direbbe Jimmy, che è accanto a me, ma insomma, però è considerata da tutti molto autorevole. Allora, negli ultimi anni, l'unico paese europeo che figura nella lista dei 10 paesi di gran lunga più colpiti dal terrorismo è l'Ucraina. Quelli che noi consideriamo, e che anche il nostro Calasso, nonostante tutta questa sua fascinazione per l'India, commette il classico errore di etnocentrismo, no? Cioè di considerare i fenomeni solo per quando ti arrivano sull'uscio di casa e per quello che fanno all'uscio di casa. I morti che noi vediamo nei drammatici eventi di Berlino, Nizza, Manchester, eccetera, eccetera, sono una piccolissima porzione dei morti globali del terrorismo. Di gran lunga sono fedeli musulmani. Si ragiona sull'ordine delle migliaia, mentre da noi si ragiona nell'ordine delle centinaia. Ah, basta questo dato per distruggere tutto il libro di Calasso, perché non è che loro attaccano noi, loro si attaccano fra di loro, e quello che ha aperto l'11 settembre, questo è un discorso che abbiamo già fatto tante volte, è un conflitto interno al mondo musulmano. Noi veniamo presi come punching ball, come bersaglio di una violenza per far vedere chi è più ganzo, ma la questione si gioca tra di loro. Vabbè, ma insomma, questo era.
Beh, ti ringraziamo per questa valutazione di non comprare un libro. Di solito non succedono.
Invece ho visto un film ieri sera che forse ti interessa, perché è Detroit
con Denzel Washington. Con chi è?
Gli attori sono tutti abbastanza
sconosciuti. Ma mi sembrava di aver visto il trailer. Ho visto, potrei sbagliare perché l'ho visto in,
allora, Detroit è il film di Catherine Bigelow, ex moglie di James Cameron, quello di Titanic, nota perché ha fatto Strange Days, che era un film un po' adrenalinico con
tanto.
Ralph Fiennes, questa mascherata agli occhi. Ha fatto Point Break, su quel gruppo di giovinastri scapestrati.
Bellissimo anche quello.
Le cose. Poi ha fatto The Hurt Locker, credo abbia preso l'Oscar per The Hurt Locker, che era Matt Damon, che faceva lo sminatore in Iraq. E ora ha fatto questo su un fatto. Ah no, poi ha fatto Zero, quello Black. No, Black Hawk Down, quello sulla cattura di Bin Laden. Zero minus, non mi ricordo, insomma, è quello con la Jessica Chastain. Si dice Chastain? Sì. No, questo è un film su un fatto vero di cronaca del 67. Tra 66 e 67 i grandi ghetti neri delle metropoli americane sono sconvolti da una serie di violenze. I Black Panther nascono lì, in quella emergenza in cui c'è una rivolta, perché naturalmente, questo è l'antefatto del film, c'è una grossa migrazione anche dal sud verso il nord, attratti dal miracolo economico, dalla crescita, eccetera, e molti di questi neri però poi vengono appunto rinchiusi in questi ghetti di emarginazione, di droga, di povertà, di miseria, e hanno un confronto quotidiano con la polizia. L'Algiers Motel, che si trova appunto in uno di questi sobborghi neri di Detroit, città non del centro della Rust Belt, no? della produzione Michigan, stato di Chicago, insomma. E che succede? Che sull'onda di spari forse avvenuti da questo motel, insomma, la polizia fa irruzione, per una notte tiene sotto sequestro praticamente gli ospiti tutti di colore, tranne due prostitute bianche di questo motel, ne uccide tre, e i processi che ci sono stati dopo terminano con non nulla di fatto. Com'è il film? Il film è un po' come quelli della Bigelow, cioè si dice Bigelow, chiedo a Jimmy perché è un
Bigelow.
Molto adrenalinico, c'è cioè questa macchina da presa che ti fa venire un po' di mal di mare perché non sta mai ferma. Merighetti ha detto muscolare, non è muscolare il termine giusto, però sono come tutti questi film, cioè stanno dentro l'evento, te lo sanno raccontare con grande tensione, con grande suspense anche, molto plausibile, molto realistico il tutto, il significato poi sfugge un po'. Qui certo c'è una solidarietà con i neri, con Black Lives Matter, col movimento attuale, perché le cose purtroppo non sono molto cambiate negli Stati Uniti, e la polizia, in grande maggioranza ancora bianca, insomma, con i neri si prende tuttora delle libertà che con i bianchi non si sognerebbe mai di prendere, e hanno un nuovo nemico in più, che è il telefonino che li registra. E quindi io ricorderò che ancora qui siamo nel 67, quindi prima della stagione dei movimenti eccetera, ancora nel 92 a Los Angeles sono tre giorni di riots, di disordini.
Io c'ero, ero lì.
Oh, allora dacci una testimonianza in diretta. Anche lì la scintilla fu il pestaggio a morte di un nero, Rodney King.
Rodney King, anche quello ripreso in diretta dai primi telefonini, dalle telecamere. Con quei telefonini non c'erano gli smartphone ancora.
C'erano però le videocamere
portatili. C'erano le videocamere portatili, e quella sì, quella fu. Io potrei parlarvi per giorni di quelle riots, perché le ho vissute.
Sbaglio, Jimmy, o fu anche i mini marchi anche dei sudcoreani, allora, che era una minoranza agiata.
Particolarmente le riprese che vedevi era soltanto uno, perché i sudcoreani di quel minimarket, non di tutti gli altri, si organizzarono e proprio fecero, sai quando gli indiani attaccavano i cowboy che mettevano le carrozze tutti intorno, fecero lo stesso nel parking lot del loro minimarket e presidiarono armati, una cosa incredibile che vedevamo, per la verità, anche se era molto vicino, perché Koreatown è molto vicino a dove vivevo. In realtà queste cose noi le vedevamo alla televisione più o meno come voi, non è che si andava in giro a guardare.
E i neri e i latinos andavano ad assaltare questi minimarket per saccheggiare.
I latinos assaltarono anche l'equivalente del nostro Media World, per dire la verità, nella parte, perché venivano sud da East LA, venivano su in quella che viene chiamata East Hollywood, e c'erano Circuit City, che è il nostro Media World, che furono assaltati. Si vedeva la gente venire fuori con questi televisori giganti che gli cadevano perché non riuscivano nemmeno a portarli.
Ma la
cosa buffa è che poi si distrussero le strutture nella loro zona. Per esempio a Beverly Hills non arrivò nessuno, ma già nella zona di Hollywood dove ero io arrivarono ai limiti, perché
Lì era off limits, non si poteva entrare.
No.
Ma i latinos, che con latino si intendono messicani e portoricani, che c'entravano?
No, messicani, portoricani, Centroamerica e America del Sud, qua. È un termine generico.
Ma che c'entravano se il morto era dei neri?
C'entravano perché ci fu il collasso della legge. Nel momento in cui collassa la legge,
tre giorni, così.
Tutti ne approfittano, perché la polizia, si dice anche la polizia non intervenì perché per una specie di protesta, perché era sotto accusa, fece questa si ritirò praticamente, lasciò fare, non intervenì. Questa è una polemica che qua probabilmente non è arrivata, ma che arrivò a Los Angeles, che ci fu questa mancata di intervento, perché ci date addosso, allora guardate cosa succede se noi ci ritiriamo, e fece scoppiare le riots.
Noi in Europa abbiamo avuto qualcosa di simile a Saint-Denis, le banlieue parigine, anni fa, qui a sfondo anche religioso, razziale, insomma, soprattutto immigrati islamici. In Italia no, non credo sarebbe possibile. Cosa abbiamo avuto noi? Reggio Calabria, 50 anni fa, nel 70, ma che in un quartiere dice non c'è più la legge, via, si va tutti a prendersi la roba nei negozi.
Successe proprio questo, ma infatti la restaurazione dopo i tre giorni fu altrettanto plateale. Io li vidi passare proprio dalla mia finestra sulla Brea, io stavo alla Brea e Melrose, la restaurazione, un plotone di tipo 70 poliziotti motociclisti, tutti i poliziotti motociclisti della città, tutti insieme, che iniziarono a fare in parata tutte i quartieri della città che erano stati colpiti dalle riots. Ci fu il coprifuoco festeggiato, fra l'altro è un'ottima occasione per stare nelle ville hollywoodiane, mentre c'era il coprifuoco non si poteva andare più da nessuna parte. Allora la Hollywood, la Beverly Hills, si inventarono questi party. Cioè, vedi com'è diversa, complicata la città di Los Angeles, mentre questi facevano gli scontri con la polizia. Nelle ville hollywoodiane c'erano delle feste,
certo,
dove si guardava in televisione quello che succedeva,
che è poi la causa di fondo, no, di questi disordini, cioè la separatezza, nel senso che ognuno ha la sua riserva, come per gli indiani, per i natives ci sono loro, latinos, asiatici, neri, e si ignorano finché non succede qualche cosa, e allora lì tutto. E infatti ci fu Schlesinger, Arthur Schlesinger è stato uno dei stretti collaboratori di John Kennedy, ma è stato uno dei grandi storici americani, scrisse un libro subito dopo, si chiamava The Disuniting of America, cioè la dissoluzione dell'America, e lui diceva proprio il multiculturalismo ha fallito, intendendo per multiculturalismo che cosa? Il diritto di ciascuno di avere il recupero delle proprie radici, no? La salad bowl invece del melting pot, cioè invece di fondersi tutti e diventare tutti cittadini americani, come nel cesto dell'insalata, ogni ingrediente rimane separato, quindi tu hai, nelle università c'hai gli ethnic studies, per cui c'hai gli studi sui pelle rossa, c'hai gli studi sui neri americani, c'hai gli studi, ogni minoranza c'ha il suo diritto e la sua riserva. Multiculturalismo dice no, ha fallito, perché in questa indifferenza reciproca poi a un certo punto l'ostilità può crescere.
Ecco, però anche questo è vero, perché non è vero in parte, perché per esempio dipende anche in quali ambienti tu vai a fare queste valutazioni. Se per esempio vai nell'ambiente professionale di lavoro di Los Angeles a un livello medio-alto, la melting pot funziona perfettamente, perché cioè è veramente negli studi professionali di Los Angeles tu trovi professionisti di tutto il mondo che interagiscono, dove non è assolutamente tollerato un accenno al razzismo o alla discriminazione di genere. Cioè perdi il lavoro nel momento in cui gira la voce che tu c'è una testimonianza, tu probabilmente perdi il lavoro, perché assolutamente in certi ambienti non esiste, la melting pot funziona
e si è molto politically correct
chiaramente.
Però invece
andando giù, come dici tu, se vai giù le comunità sono divise, c'è Koreatown, c'è East LA,
l'abbiamo inventato noi con Little Italy, poi, no? queste riserve,
sì, esattamente come c'è Little Italy a Los Angeles. Non c'è la comunità italiana, non ha un'identità, però c'è la Koreatown, che è la città coreana più grossa del mondo dopo Seoul, per esempio. O c'è East LA, che completamente si parla più spagnolo che non
inglese.
C'è la Chinatown, che se la Chinatown vera è ormai diventata un'attrazione turistica, perché loro si sono spostati da un'altra parte. Cioè un po' come succede a Firenze, no? Questa storia del momento in cui la Chinatown diventa un'attrazione turistica, i cinesi se ne creano un'altra.
E questa cosa, anche questa storia è interessante. Cioè, te pensa che 100 anni fa negli Stati Uniti c'era l'Homestead Act, per cui tu potevi andare nel West, nelle terre vergini del West, perché le avevano deportati tutti gli indiani, e per un quarto di dollaro, 25 centesimi, te potevi prendere tutta la terra che volevi.
No, c'era un numero di acri.
Sì, no, dovevi percorrere a cavallo in un tempo stabilito. C'è un film, Cuori Ribelli si chiama, dove sono fidanzati, Tom Cruise e Nicole Kidman.
Che proprio andavano a prendere questi acri messi
gli italiani. Te pensa, il cafone siciliano, quello di Mastro Don Gesualdo di Verga, che aveva il sogno della terra atavico, millenario, la generazione aveva sempre lavorato sulla terra degli altri. Vai lì, ti offrono la terra, te non ci vai e preferisci Don Vito Corleone. Cioè preferisci, in un paese che non conosci, la protezione del compare, del compaesano che sta a Brooklyn e che naturalmente ti protegge, mentre te non sai la lingua, ti dice dove andare, cosa fare, l'alloggio, le cose, la mafia, più che la terra, che la scommessa individuale.
Questo è molto, molto italiano, no? C'è proprio le due differenze di cultura. Quelli erano i pionieri, quindi un annuncio di andare ad incrementare l'avventura era proprio fatto sulla loro mentalità. I nostri invece la prima cosa che facciamo noi è di ricreare le situazioni che abbiamo a casa.
Il quartiere,
cioè un gruppo, non tutti gli italiani, però i turisti italiani si dividono in due. Io ho fatto la guida turista, ci sono quelli che sono viaggiatori che vogliono provare tutti i cibi delle località dove vanno, ci sono quelli che dopo 2 giorni dice: ma Jimmy,
ma gli spaghetti,
un paio degli spaghetti buoni e 3 giorni che mangiamo roba americana, dove li troviamo gli spaghetti buoni? E sono due tipi. Io per semplificare, no, quando facevo la guida identificavo i due tipi di italiani, sapevo.
Sai,
che a un certo punto
in montagna c'è sempre quello che chiede gli spaghetti alle vongole, no? Nelle Alpi, e poi arrivano questi spaghetti alle mani, però non sono tanto buoni.
Ma è ancora così, e questo non,
no,
per
no,
questo
no,
noi
questo
facciamo nei
mai.
I viaggi di Controradio sono per la prima categoria che ho descritto,
per i viaggiatori,
quelli che vogliono penetrare il tessuto del paese che stanno visitando.
Ora stai attento a usare certi termini, siamo nei dintorni della giornata di violenza sulle donne, quindi penetrare non lo puoi dire. Volevo tornare infatti su questo argomento, no, perché questa cosa della pornografia, ora, questa di collegarla al terrorismo.
Ma sai una cosa, Giovanni, però qua mi sembra che sono io l'ospite tuo, cioè, mi stai usando come ospite.
Hai ragione, Michetto, fammi delle domande.
Sono rimasti pochi minuti. La Leopolda, cosa ne pensi della Leopolda? È arrivata all'ottava edizione, Renzi all'inizio dicevamo, avevamo preventivato che ci sarebbero state meno persone, i giornalisti avevano contato il numero le file delle sedie,
e invece mi hanno detto ce ne stai di più,
c'è stato il 20% più. Di gente. Come lo interpreti questo
risultato? E mi hanno detto anche che c'erano parecchi ragazzi giovani.
Sì, anche questo, anche questo
dice, cioè che il grosso del pubblico insomma era formato da questo qui. Se fosse vero, perché io non ci sono mai andato a nessuna edizione della Leopolda, però mi sono andati degli amici miei di cui mi fido e mi hanno raccontato questo, che lui era abbastanza in palla, si vede lì che sta già premendo per la campagna elettorale, ha una grande carica d'energia e una grande, anche forse cattiva consigliera, fiducia in se stesso, quindi nelle sue capacità di ribaltare le situazioni, insomma si sta scaldando ai blocchi di partenza. Dove porterà tutto questo? Io sono contento, cioè se oggi c'è dei ragazzi giovani che vanno a sentirsi della roba di politica è un segnale in controtendenza. Ho paura che questa fiducia solitaria in se stessi sia stata una cattiva consigliera di Renzi negli anni passati, che poi sia una delle radici, forse la radice delle sue sconfitte, il non creare gruppo dirigente, il non fare squadra, il fare tutto io, insomma lo one man show.
One man show.
Yeah.
Che ho detto? Ma no, something different.
Mi corregge la pronuncia, capito? Vabbè. Questo sia stato un po' una delle radici delle sconfitte di Renzi. E soprattutto mi sembra un meccanismo molto con la vecchia legge elettorale. Cioè Renzi è ancora settato sul maggioritario e quindi sul fatto che anche da soli si può vincere. Qui con questa legge elettorale, o tra lei con altri, o non si va da nessuna parte.
Dobbiamo smettere, perché ci fanno segni della regia che dobbiamo mandare il fantasma di Raffaele Palumbo, nel senso che ci ha mandato un servizio dal suo viaggio in Marocco. La serie si intitola Marrakesh Express.
Ma se è fatto un errore, lo sai, non si è mai detto il numero di telefono. No?
Il nostro numero di telefono, ma non ne abbiamo bisogno. Guarda, non abbiamo avuto tempo, ma siamo pieni di WhatsApp. Non ti dico nulla perché eravamo troppo presi nella nostra conversazione.
Perché ti ho tirato su degli argomenti che ti hanno suscitato una eco.
E quindi, vabbè, per esempio c'è Esproprio Proletario, questa si riferisce ai riots di Los Angeles, in realtà la storia è molto...
Questo ha ragione, è un riferimento fattibile. In alcune stagioni contigue, diciamo, al movimento dell'autonomia, al 77 soprattutto, via, roba di tanti anni fa, in effetti l'esproprio proletario in qualche supermercato l'abbiamo visto.
C'era una critica anche al film che hai scelto, possibile che il nostro Gozzini va sempre a vedersi roba mainstream, ma allo Spazio 1 Cinecittà non ci va mai, meno blockbuster per favore, quindi vedi, i commenti erano arrivati, li abbiamo purtroppo ignorati perché ci siamo presi e ora è tardissimo, dobbiamo mandare il nostro servizio. Ci siamo, regia, ci siamo? Allora sentiamo il Marrakesh Express, salutiamo qui a questo punto perché probabilmente non avremo tempo per rientrare.
Vai.
Lunedì prossimo ci sarei qui con il tuo Raffaele Palumbo.
Se tutto va bene sarò qui.
Buona giornata.
Giunti al quarto giorno qui in Marocco, siamo partiti di venerdì dall'Italia, è lunedì mattina e stiamo per, come dire, lasciare i centri abitati, il palmeto inverosimile di Zagoral, quasi alla fine del Dra, di questa valle straordinaria segnata dal fiume Dra. Siamo arrivati a Marrakesh, abbiamo visto Ouarzazate, Ait Benhadou e siamo appunto passati da Zagora per addentrarci finalmente nel deserto. Oggi lasciamo il Pullman Gran Turismo e saliamo su 7 Jeep 4x4 per entrare proprio nel vivo del deserto, però a questo punto un po' di impressioni ce le siamo già fatte, direi, no?
Ma direi proprio di sì. Io sono Aida Santoro e sicuramente la piazza, la prima sera, la piazza grande
di Marrakesh, piazza Jemaa el-Afna,
è veramente stupenda, la sensazione è forte, molto forte, anche se probabilmente non era così piena di gente come mi aspettavo, sì, però insomma è stata un'emozione forte per essere la prima sera. Poi sicuramente ce ne sono state altre, perché i paesaggi che dell'Atlante, tutta la strada che abbiamo fatto in mezzo a questa montagna è stata stupenda, devo dire, anche quella è un'emozione molto forte.
Colori indimenticabili,
sì.
Un passo di 2200 metri, abbiamo visto dei canyon molto belli.
Colori molto vari, queste striature, sì, un calore fortissimo. Poi una giornata molto bella, abbiamo avuto fortuna e quindi le sensazioni sono molto belle,
forti. Sono molto belle. Piazza Gemella Finale è la piazza più frequentata praticamente tutto il continente africano, è un teatro a cielo aperto, però abbiamo visto anche tanta natura bellissima.
Sì, io sono Lucia Manganelli e sono rimasta colpita dai colori, dai rossi, dai verdi, ci sono dei colori straordinari. Guarda Zaza, che era un sogno che si avvera, perché era da tantissimo che volevo vederla, e ecco, dato tanta emozione questi colori. Poi abbiamo anche fatto un guado, quindi abbiamo una giornata proprio indimenticabile.
Infatti ci aiuti a ricordare che quando siamo stati a Ouarzazate abbiamo guadato un fiume, un wadi, per andare ad Ait Ben Haddou, che è questa, come dire, questa città molto antica, set di film famosissimi, perché Ouarzazate è la città del cinema. Prego.
Dal cinema, sì, abbiamo visto tante belle cose, tutti i vecchi film che sono stati girati qui, come appunto Lawrence d'Arabia, come i Dieci Comandamenti, i Gladiatori e via, tutti i veri posti che noi abbiamo visto lì. Ci siamo stati a contatto con tutto questo vecchio ricordi che tutti abbiamo nella nostra mente. E poi abbiamo visto questa valle di tutti questi enormi piante di datteri, questi palmeti
sterminati
infiniti, che davano una sensazione di serenità, di veramente posti favolosi che uno solo nell'immaginario poteva avere, e invece eravamo proprio lì.
Ci siamo stati dentro. Sentiamo anche una voce maschile, se no dice questo è un viaggio, se sono soltanto, invece no, è un viaggio anche di uomini. Le tue emozioni, come dire, interessanti, significative fino ad ora, qui da questo viaggio in Marocco organizzato per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio.
Il palmetto nella vallata è incredibile, e le case fatte di terra cruda, io le avevo sentite raccontare, però viste fanno una grande impressione,
perché sono veramente tante architetture fatte di terra, di fango, di paglia, di calce, e stanno in piedi da tanto tempo, e a vederle oggi le chiamiamo biarchitetture, diciamo così, ma qui ci sono da secoli.
Sì, io sono Francesca e a me mi ha colpito molto Ait Ben Haddou e l'architettura di questo paese, di come è stato costruito con mattoni di paglia, calce e argilla. E è incredibile, perché si vede proprio nella tessitura del muro la paglia, l'argilla, quindi è una sensazione proprio bella, interessante, molto interessante.
È molto emozionante. Il viaggio ora entra nel vivo, perché partiamo con le nostre Jeep 4x4 per addentrarci nel deserto del Marocco. Sariano.
Got out of town on a boat from the southern islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside.